a tutti, ringrazio il Presidente anche per questa precisazione che per me è molto importante, perché io credo che questa riforma previdenziale che presentiamo sia o possa segnare la fine di un periodo nel quale le pensioni sono state viste essenzialmente come un trasferimento dello Stato, deciso nominalmente secondo criteri di giustizia, secondo criteri di equità, ma spesso in maniera un po' arbitraria e sicuramente nascondendo molti privilegi, a un periodo in cui tutti, ma proprio tutti, devono capire che il principale meccanismo per fare pensioni è il lavoro. Quindi questa è la riforma delle pensioni, ma la riforma del mercato del lavoro completerà questo primo pezzo, viene prima per necessità, per vincoli finanziari, e ci sarà, siccome non possiamo pensare che tutti nella vita possano essere fortunati da avere un adeguato livello di risparmio, di contributi, noi diremo che gli ammortizzatori sociali sono parte integrante di questo pacchetto. Allora, a ispirare questa riforma sono esattamente i criteri di equità tra, ma anche entro le generazioni. Tra generazioni vuol dire essenzialmente evitare la vecchia pratica di promettere a qualcuno presente oggi, trasferendo l'onere di questa promessa a qualcuno che oggi conta poco o magari che non c'è ancora, cioè le generazioni future. Vogliamo l'equità entro le generazioni e quindi vi posso assicurare che abbiamo passato al setaccio il sistema pensionistico nel suo complesso, per cercare di individuare delle posizioni differenziate che però potevamo chiamare privilegi e attenuare o eliminare questi privilegi. Ma volevamo anche affermare il principio, vi ho detto, della pensione come risultato del lavoro, e questo vuol dire un metodo uniforme di calcolo della pensione. Vuol dire che la pensione si calcola grosso modo per tutti secondo la stessa formula. Questa formula, che ormai sapete, si chiama metodo contributivo, dice due cose fondamentali: che nessun euro di quelli che i lavoratori contribuisce al sistema deve essere perso. Quindi c'è un implicito forte richiamo a eliminare il lavoro nero e gli euro versati da giovani contano di più, perché stanno di più, capitalizzano di più, come si può dire in gergo tecnico. E la seconda cosa è che se si va in pensione prima, la pensione è un po' più bassa. E qui mi leggo all'altro principio, metodo contributivo, vi ho detto, l'altro principio, che è la flessibilità nel pensionamento. Io trovo abbastanza paradossale che lo Stato, che non ci dice quando dobbiamo comprare la casa, quando dobbiamo sposarci, quando dobbiamo fare figli, però ci debba dire quando dobbiamo lasciare il lavoro. Noi vogliamo reintrodurre una flessibilità e a questa flessibilità accompagnare incentivi al proseguimento dell'attività lavorativa. Incentivi che per qualcuno varranno, per altri magari per considerazioni familiari, personali, non varranno, ma sarà libero il pensionamento a partire da un'età minima. Quindi questo vuol dire che c'è un pensionamento dettato da un'età minima e da una fascia di flessibilità che induce al proseguimento, che incentiva al proseguimento. L'età minima dobbiamo però tener conto del fatto che l'Europa ci chiede oggi un innalzamento dell'età media di pensionamento. Quindi l'età minima non può essere troppo bassa, perché altrimenti la riforma tutta non sarebbe credibile sul piano europeo. Questo vuol dire che noi abbiamo dovuto alzare l'età minima per le donne e l'abbiamo portata a 62 anni, con una fascia di flessibilità che va fino a 70. Questa età 62 incorpora le finestre, un bizantinismo che abbiamo cancellato. Non ci sono più finestre e non ci sono più quote, non ci sono più, c'è trasparenza e uniformità nel sistema, quindi l'età minima per le donne è 62 e la flessibilità è fino a 70. L'età minima degli uomini oggi è 65, ma attenzione, 65 più 1 fa 66, non fa 65. Noi inglobiamo la finestra e quindi partiamo da 66. Attenzione ancora, perché le donne innescano un processo di adeguamento all'età maschile e questo processo termina nel 2018. Nel 2018, perciò, l'età minima per accedere al pensionamento sarà 66 e questo di nuovo è coerente con l'impegno preso dal precedente governo di portare l'età media di pensionamento a 67 entro il 2026. Noi anticipiamo, ma la crisi finanziaria non si è allentata, anzi si è aggravata. Introduciamo poi il principio della convergenza, quindi vuol dire che alcuni regimi che sono stati finora privilegiati in termini di trattamento o in termini di aliquote convergeranno verso il regime generale applicato ai lavoratori dipendenti pubblici e privati. Questo vuol dire qualche aumento di aliquota contributiva per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Sappiamo anche che ci sono i giovani con le loro partite IVA. Non abbiamo potuto fare molto, l'aliquota loro è già abbastanza convergente, ma abbiamo esteso un minimo di tutela che vuol dire le maternità e paternità, cioè i congedi che noi incoraggiamo sia per le donne sia per gli uomini, e abbiamo dato qualche tutela di salute in più. Abbiamo chiesto un contributo di solidarietà alle pensioni più ricche e avvantaggiate e abbiamo, per quanto riguarda il capitolo che so essere il più dolente per molte persone, le pensioni di anzianità, abbiamo deciso di, sempre incorporando la finestra, lasciare l'anzianità per le donne a 40 più 1, perché c'è già, è già dentro, che fa 41 più un mese che è già scattato. Quindi il numero oggi è 41 e un mese e partiamo di lì per le donne. Per gli uomini chiediamo un sacrificio, ma abbiamo alzato l'età delle donne, quindi per gli uomini l'anzianità si acquisisce con 42 e un mese, a partire dal 1 gennaio 2012. Sarà possibile andare in pensione anche prima dell'età minima stabilita per le donne, ma bisognerà pagare una piccola penale. Non escludiamo che qualcuno vada prima, ma dovrà pagare una piccola penale. Abbiamo cercato di fare tutto questo sotto, in maniera non rituale, non semplicemente come omaggio a principi sempre dichiarati e spesso disattesi, abbiamo avuto a cuore l'equità. Sappiamo bene che richiediamo sacrifici, ma speriamo che questi sacrifici siano compresi proprio in nome di quella possibilità di crescita che si accompagnerà a un rafforzamento del lavoro senza il quale e la quale anche questa riforma del sistema previdenziale rischia di essere vanificata in un impoverimento collettivo. Ma questo impoverimento collettivo è esattamente il rischio che questa manovra vuole evitare. C'è un'ultima cosa che forse per molti è la più dolorosa. Questa è la riforma pensionistica con questi principi. E poi ci sono i vincoli finanziari. i vincoli finanziari oggi sono severissimi. Allora, nessuna riforma pensionistica dà nell'anno successivo alla sua introduzione o nell'anno della sua introduzione risparmi, perché il sistema pensionistico è un meccanismo lungo tra le generazioni. E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un
credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Posso interpretare il sacrificio così efficacemente trasmesso dal ministro Fornero? Riguarda la deindicizzazione delle pensioni. Abbiamo dovuto stabilire la deindicizzazione, quindi il venir meno della indicizzazione all'inflazione per le pensioni. Tuttavia, salvaguardando le pensioni minime, per le quali abbiamo potuto provvedere finanziariamente una, correggimi però, commuoviti ma correggimi, per le quali abbiamo potuto salvaguardare il 100% della copertura dall'inflazione, e cosa che forse il ministro del lavoro e della previdenza sociale non ha ben realizzato nella accelerazione finale dei lavori del mio disciplinatissimo Consiglio dei Ministri, grazie ai proventi che derivano dal bollo sullo scudo fiscale, possiamo dare non metà copertura dall'inflazione come pensavamo di dover fare, ma piena copertura dall'inflazione anche alle pensioni che stanno tra quella minima, che è 480, così ho imparato, euro, e la doppia della minima. Quindi se dobbiamo prendere un esempio tangibile di che cosa vuol dire equità nelle ristrettezze finanziarie e di che cosa vuol dire la nostra politica, speriamo condivisa dalle forze politiche che ci hanno dato una grande apertura di credito, di bilanciare i carichi, questo credo sia un buon esempio. Non pretendo di fare sorridere il ministro del lavoro, ma almeno di non farla più piangere.
Chiedo scusa.
Per noi la sostenibilità di lungo periodo del sistema previdenziale ha la stessa importanza che ha la capacità del sistema Italia di generare prodotto, occupazione dei giovani attraverso la produttività e la competitività. Questo richiede però un forte impegno sul governo dell'economia reale. Voi forse ricordate che in passato, quando ero libero cittadino, ho varie volte notato che non mi sembrava del tutto coerente che ci fosse nella struttura del governo italiano un fortissimo Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non ho nessuna intenzione di indebolire, e al tempo stesso una struttura di comando dell'economia reale non propriamente sprigionante efficacia operativa e capacità di visione strategica. Ho voluto rimediare a questa situazione accorpando sotto la responsabilità di un unico ministro, lasciatemi dire forte, lo sviluppo economico, le infrastrutture e i trasporti, e prego quel ministro di dirci che cosa abbiamo non messo in cantiere, in parte messo in cantiere, ma in gran parte oggi con decreto legge che sottoponiamo al capo dello Stato, deliberato in questo campo.